Amen. Secondo Corinzi, capitolo 3. Sì. La settimana scorsa abbiamo studiato, ovviamente, il capitolo 2. Dio volendo, settimana prossima, studieremo capitolo 4. Però, per fare un piccolo riassunto, abbiamo studiato capitolo 2, Paolo che racconta un po' riguardo il suo rapporto con la Chiesa a Corinto. Ha raccontato un po' riguardo i suoi viaggi che ha fatto, andando a Troas, in Macedonia, a Corinto, eccetera. E poi abbiamo visto, cominciando dal versetto 14 di capitolo 2, che Paolo apre una parentesi. C'è una grande parentesi in questo libro, che comincia in capitolo 2, versetto 14, e va per il resto di capitolo 2, capitolo 3, 4, 5, 6, ed anche i primi versetti di capitolo 7. Poi in capitolo 7, versetto 5, lui riprende da dove ha cominciato, ha tralasciato in versetto 13 di capitolo 2, parlando sempre dei suoi viaggi, di Tito, Macedonia, consolazione, eccetera. Quindi fa questa specie di deviazione, questa parentesi, per diversi capitoli, e vedremo che lui parla della forza di Dio nella nostra debolezza, lui parla della consolazione di Dio nella nostra afflizione, come noi sperimentiamo, è un paradosso, però noi sperimentiamo la vita anche nella nostra sofferenza. Infatti, capitolo 2, versetto 14, lo leggiamo, riassume bene questa parentesi, secondo Corinzi 2, 14, or si è ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo, e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi un odore di morte a morte, per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Qui abbiamo visto e vedremo come Dio ci fa sempre trionfare in Cristo. E lui diffonde, per dire, il profumo della sua conoscenza tramite noi, specialmente nella nostra sofferenza, no? Come quando con un profumo, se schiacci qualcosa, poi esce il profumo, anche noi nei nostri momenti difficili vediamo che il profumo del Vangelo è manifesto in noi. Poi Paolo conclude, io leggo l'ultimo versetto di capitolo 2, versetto 17, noi non falsifichiamo infatti la parola di Dio come molti altri, ma come da parte di Dio parliamo davanti a Dio in Cristo. E questo ci porta al tema principale di questa lettera, cioè la difesa dell'apostolato di Paolo. Lui deve difendere il suo ministero, il suo apostolato. E lui appunto dice qua, non falsifichiamo infatti la parola di Dio. Non è un falso apostolo, non è un falso ministro. Lui non diluisce, vero? Diluisce, grazie, la parola di Dio. Ricordate che quella parola falsificare vuol dire diluire, come facevano con il vino. Lui non diluiva il Vangelo. Lui predicava l'intero Vangelo. E poi vedremo che lui nota, abbiamo già visto anche, che la sua sofferenza è un segno, no, dell'autenticità del suo ministero. Lui ha sofferto per l'amor del Vangelo e questo dimostra che è un vero ministro di Dio. Quindi oggi continuiamo, faremo tutto capitolo 3. In questo capitolo vedremo tanto riguardo il nuovo patto, un contrasto tra il nuovo patto e il vecchio patto. Allora, prima di leggere i primi versetti, voglio appunto parlare di un patto, di patti. Che cos'è un patto? Ho guardato nel dizionario questo pomeriggio e ho visto che un patto è un accordo tra due persone, due parti, avente vario oggetto o contenuto. Un patto, un accordo, per dire, un accordo tra due persone, due parti. Si usava forse più spesso i patti nel mondo antico, quando è stato scritto la Bibbia, però ci sono ancora vari patti che usiamo ancora oggi. Un esempio sarebbe un matrimonio. Un matrimonio è un patto, è un accordo tra due persone. Nella Bibbia ci sono diversi patti, infatti la parola testamento vuol dire patto, quindi abbiamo il vecchio patto, il vecchio testamento, abbiamo il nuovo patto nel Nuovo Testamento. Qui in 2 Corinzi capitolo 3 Paolo ha in mente due patti. Il primo che ha in mente è il vecchio patto che Dio fece con Israele tramite Mosè. Quindi specialmente nel libro di Esodo, ma anche Levitico, un po' Numeri e Deuteronomio, vediamo il patto. Questo è il patto di Mosè, o il vecchio patto. E questo patto era basato sulla legge di Dio, vero? Gli israeliti mantenevano la loro parte del patto nel seguire tutte le leggi di Dio. E questa legge, o almeno i 10 comandamenti, sono stati scritti su tavole di pietra, ricordate? Quindi questo è il primo patto. Il secondo patto che vedremo stasera è il nuovo patto, che Dio fece tramite Gesù, quando è morto sulla croce e risuscitato per noi. E questo patto è basato non sulla legge, ma sull'opera dello Spirito. E non è scritto su tavole di pietra, ma è lo Spirito che scrive sui nostri cuori. E vedremo proprio questo stasera. C'è un versetto che riassume questo contrasto tra i due patti, Giovanni 1,17. Io lo leggo, se volete potete girare là, ma Giovanni 1,17. Non è soltanto qui in 2 Corinzi capitolo 3 che vediamo questo contrasto tra il vecchio e il nuovo. Però Giovanni 1,17 dice: poiché la legge, il vecchio patto, è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Quindi il vecchio tramite Mosè e il nuovo tramite Gesù Cristo. E quindi vedremo in questo capitolo, secondo Corinzi 3, che Paolo ci dimostrerà come il nuovo patto è superiore al vecchio patto. Quello che abbiamo in Gesù adesso è meglio e superiore rispetto al vecchio patto che vediamo nel Vecchio Testamento. Ultima cosa prima che leggiamo i primi versetti di questo capitolo, quando i termini la lettera, la legge, tavole di pietra, vecchio patto, tutti questi termini hanno lo stesso significato, ok? Quindi a volte Paolo dice legge, a volte lettera, a volte tavola di pietra, a volte vecchio patto, eccetera, 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 però stiamo parlando della stessa cosa. Comunque spero che sarà chiaro mentre andiamo avanti. Bene, leggiamo adesso i primi 6 versetti di 2 Corinzi capitolo 3. Quindi 2 Corinzi 3, 1. Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo noi bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazione da parte vostra? Voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini, essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne del cuore. Or questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio, non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa come da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale ci ha anche resi idonei di essere ministri del nuovo patto, eccolo, non della lettera, ma dello Spirito, poiché la lettera uccide, ma lo Spirito dà vita. Quindi vedremo qui che Paolo ci dice che l'opera che trasforma, l'opera dello Spirito, è un segno del suo apostolato, che è un vero apostolo. E questo succede nel nuovo patto tramite lo Spirito Santo. Quindi in versetto 1 vediamo che parla di questa lettera di raccomandazione. Avete visto? Versetto 1, cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi, o abbiamo noi bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazione da parte vostra? Parla di questa lettera di raccomandazione. Allora, che cos'è? Praticamente nella chiesa primitiva c'erano in giro dei falsi dottori, falsi insegnanti, che venivano per insegnare, ovviamente, false dottrine. E a volte arrivavano nelle chiese e forse dicevano di essere stati rimandati da Paolo, da Pietro, da un altro apostolo. E questo ovviamente era pericoloso, no? Perché se un falso insegnante arriva dicendo di essere da Paolo, tutti ascoltano, però se ascolta cose false, pericoloso. E quindi per evitare questi falsi dottori c'era un po' l'usanza di avere una lettera di raccomandazione. In modo che quando arrivava un insegnante, un dottore, un apostolo, chi che sia, avevano questa lettera che diceva, ok, io, Paolo mi ha mandato, io sono legittimo. Quindi era per autenticare un ministro di Dio. E sì, non è male, bisogna proteggere la Chiesa dai falsi dottori, dai falsi ministri, vero? Noi oggi nella Calvary Chapel non abbiamo tanto quest'usanza, l'unica cosa che mi veniva in mente è noi con la scuola biblica, se c'è un nuovo studente, quando compilano il modulo di iscrizione devono avere tre, se non sbaglio, lettere, tre referenze, no? In modo che conosciamo un po' questi nuovi studenti prima che vengono, altrimenti non è che c'è tanto quest'usanza. Però qui Paolo chiede la domanda, io devo avere una lettera di raccomandazione per voi? E la risposta ovviamente è no. Paolo dice no, non serve. Perché Paolo aveva fondato questa chiesa, la chiesa lo conosceva e non c'era bisogno che lui portava in giro una lettera di raccomandazione. E poi ci dice che c'è una, se posso dire, una lettera migliore di raccomandazione, in versetto 2. Cosa dice? Voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. Quindi Paolo dice, non serve una lettera di raccomandazione, perché la vera lettera di raccomandazione siete voi. Voi siete, scritti sui vostri cuori dallo Spirito Santo, la vera lettera di raccomandazione. E questo è un altro segno o marchio di un vero ministro di Dio. Vite trasformate, persone che sono state trasformate dalla potenza dello Spirito Santo. Abbiamo visto come la sofferenza è un segno di un vero ministro di Dio, ma qui vediamo che le persone sono un segno di un vero apostolo, pastore, eccetera, eccetera. Persone trasformate dallo Spirito di Dio. Andando avanti, in versetto 3, Paolo spiega queste lettere di raccomandazione. Essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra, ma sulle tavole di un cuore di carne. Piccola parentesi, tra poco vedremo cosa vuol dire tavole di pietre, cuore di carne, però per adesso abbiate un po' di pazienza e poi dopo vedremo il significato. Quindi, come Paolo ha già detto, i Corinzi erano una lettera di raccomandazione. Però chi ha scritto questa lettera? Avete notato? In versetto 3? Pietro, Giacomo, gli altri apostoli? Sì, Cristo, Dio tramite lo Spirito Santo aveva scritto questa lettera di raccomandazione. E Dio l'ha scritto sui loro cuori, era dentro di loro. Adesso andiamo avanti, leggiamo versetto 4. Or questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio, non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa come proveniente da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio. Paolo non è che si fidava di se stesso, delle sue proprie forze. Lui sapeva che non era capace. Sapeva che solo il Signore era capace a portare quella vera trasformazione. E voglio che ci fermiamo qua un attimo. Paolo aveva questa mentalità, non si fidava di se stesso, si fidava completamente del Signore. Noi in chi confidiamo? Voglio che, perché ovviamente, dai, siamo in chiesa, quindi cosa diciamo? Io confido in Dio, vero? Dobbiamo tutti dirlo, siamo in chiesa. Però veramente in chi confidiamo? In noi stessi o in Dio? La nostra capacità proviene da noi o proviene da Dio? Dobbiamo dipendere da Dio. E se noi facciamo tutto quello che facciamo, se riusciamo a fare tutto quanto nelle nostre forze, stiamo dipendendo da Dio? Penso che facciamo bene chiederci queste domande, cioè come affrontiamo le nostre giornate? Quando tu ti alzi la mattina e sai che avrai una giornata difficile, come lo affronti? Dici, ok, Tyler, tu ce la farai. Dentro di te hai tutto quello che ti serve per questa giornata. Da che fonte trai la forza? E la vita cristiana dovrebbe essere sempre un continuo trarre la forza da Dio. Vedremo più avanti in 2 Corinzi capitolo 12, infatti possiamo girare avanti qualche pagina. In 2 Corinzi 12, 9. Paolo scrive, ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amor di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Qual è la nostra mentalità? Tutto viene da me? Ce la faccio io? O tutto per la grazia di Dio? E non vuol dire che noi poi dobbiamo sederci e non fare niente, vero? La Bibbia dice che dobbiamo metterci da fare. Però alla fine, da dove proviene la nostra forza? Come affrontiamo le nostre giornate? Come affrontiamo la vita? E a volte, almeno io confesso che io sono troppo autonomo, cerco di fare tutto quanto nelle mie forze. Però dobbiamo imparare a trovare tutta la nostra forza in Dio, come ha fatto Paolo. Paolo sapeva che la sua capacità non proveniva da se stesso, ma da Dio. Adesso leggiamo l'ultimo versetto, sempre in 2 Corinzi capitolo 3, 2 Corinzi 3, 6, il quale ci ha anche resi ministri idonei del nuovo patto, non della lettera, ma dello spirito, poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Quindi qui vediamo che Paolo menziona esplicitamente il nuovo patto, avete visto? Cioè resi ministri idonei del nuovo patto. Vediamo che continua questo contrasto tra il vecchio e il nuovo. Paolo non ministrava secondo la lettera, di nuovo la lettera è la legge, secondo il vecchio, lui ministrava secondo lo Spirito Santo e ci dà il motivo per cui lo faceva. Lui dice, poiché la lettera uccide, ma lo Spirito dà vita. Allora, cosa vuol dire questa frase? Che uno che segue la legge di Dio non troverà mai altro che morte. Infatti, la legge, il vecchio patto, esiste per dimostrarci il nostro peccato. Non vuol dire che ci sono difetti nel vecchio patto. È perfetto, è la legge di Dio. Però esiste per dimostrare i nostri difetti e i nostri errori, il nostro peccato. Non è capace a salvarci. Avete mai provato a vivere una giornata perfetta? Ok, adesso mi sveglio, dai, ce la faccio. Dopo, cosa, 5 minuti, 10 minuti? hai già sbagliato? È impossibile vivere nella perfezione. Perciò la legge perfetta non può fare altro che manifestare la nostra imperfezione. Perciò lui dice, la lettera, la legge, uccide, porta a morte. E poi dice, lo Spirito dà la vita. Perché è soltanto tramite l'opera dello Spirito Santo che possiamo trovare la vera vita. C'è qualche versetto adesso che voglio leggere in Ezechiele, capitolo 36, che secondo me ci aiutano a capire quello che Paolo vuole dire qua. Ezechiele, capitolo 36. Ezechiele, capitolo 36, e voglio leggere il versetto 25 a 27. Questo è Dio che sta parlando agli israeliti riguardo quello che farà per loro nel futuro. Versetto 25. Spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. In versetto 26 forse avete notato quelle tavole di pietra e poi il cuore di carne. Quindi è lì che Paolo molto probabilmente sta citando questo versetto, in versetto 3 di Secondo Corinzi 3. Però comunque vediamo qui che Dio promette che avrebbe purificato il popolo dal peccato, in versetto 25. Poi in versetto 26 lui dice che gli darà un nuovo cuore. Toglierà il cuore di pietra, il cuore duro, e darà un cuore nuovo fatto di carne. Poi dice che metterà il suo spirito dentro di loro. E avete notato cosa farà lo spirito? Specialmente in versetto 27. Cosa farà lo spirito di Dio? Sì, lo spirito vi farà camminare nei miei statuti. In altre parole, lo spirito ci darà la capacità di vivere una vita santa. E questo è il nuovo patto. Non dice esplicitamente in Ezechiele capitolo 36 che parla del nuovo patto, però è là, sta parlando sempre di quello. Il vecchio patto, la legge, dice praticamente, ecco qua l'elenco, tutte le cose che tu devi fare, no? Ci sono 613 comandamenti nella legge. E praticamente tu devi seguirli uno per uno. Però la legge non ti dà mai la capacità di mettere in pratica quei comandamenti. Quindi ti dice, tu devi fare questo senza però il mezzo tramite il quale tu lo puoi fare. Quindi porta la morte. E infatti, come c'è scritto in versetto 3, poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. È molto interessante, perché nel giorno in cui Dio diede la legge a Mosè, dice che 3.000 persone sono morti. 3.000 persone. 3.000 persone. Scusate. Invece nel nuovo patto, Gesù dice, ecco la capacità di vivere la vita santa, lo Spirito Santo che dimora dentro di voi, come c'è scritto in versetto 27 di Ezechiele 36, metterò dentro di voi il mio Spirito e vi farò camminare nei miei statuti, vi darò un nuovo cuore. Sapete che cos'è successo il giorno di Pentecoste? Dice che sono state battezzate tante persone, sapete qual me? Sì, 3.000 persone. Quindi vediamo che nel vecchio patto 3.000 persone sono morti, nel nuovo patto che porta la vita, lo spirito è sceso e 3.000 persone sono state battezzate. Ed ecco la vera vita dello spirito, ecco il nuovo patto. Il vecchio ci dimostra solo il nostro peccato, ma non ci dà la capacità di superarlo. Invece nel nuovo Dio toglie il nostro peccato, ci purifica e poi mette il suo spirito dentro di noi in modo che abbiamo la capacità di poi camminare in santità. E questo è fondamentale, perché so che almeno io come credente, io credevo in Gesù, tutto quanto, però forse cercavo di fare sempre nelle mie forze. Cercavo sempre di piacere a Dio tramite quello che facevo. Invece ho dovuto capire che Dio vuole sì togliere il mio peccato, però anche darmi il suo spirito per poter camminare in modo degno del Vangelo. E questa è la vera trasformazione di cui Paolo parlava. Questa trasformazione era quella lettera di raccomandazione che approvava, no, l'autenticità del suo ministero. Ok, andiamo avanti, parliamo sempre delle stesse cose, quindi possiamo già andare avanti. In 2 Corinzi, capitolo 3, versetto 7. Leggo da versetto 7 a 11. Or se il ministero della morte, che era scolpito in lettere su pietre, fu glorioso tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè, per la gloria del suo volto, che però doveva essere annullata, quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito? Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Per cui sotto questo aspetto anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso, se messo a confronto con la più eccellente gloria. Perché se ciò che doveva essere annullato fu glorioso, sarà molto più glorioso ciò che è duraturo. Quindi Paolo continua a fare questo contrasto tra il vecchio patto e il nuovo patto. Il vecchio patto porta la morte, il nuovo porta la vita. E Paolo adesso andrà a parlare della gloria di ciascuno di questi patti. Lui nota come il vecchio patto aveva una determinata gloria, ma che poi la gloria del nuovo patto è ancora superiore. Perciò parla della più eccellente gloria, versetto 10, del nuovo patto. Leggo di nuovo versetto 7. Or se il ministero della morte, che era scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè per la gloria del suo volto, che però doveva essere annullata. Quindi qui sta parlando ovviamente del vecchio patto, il ministero della morte, le lettere scritte su pietre, e dice che questo patto aveva una certa gloria. Qual è questa gloria? E in modo specifico lui menziona la storia, ricordate quando Mosè ha visto una parte della gloria di Dio? Che lui ha visto, per dire, le spalle? E quindi, sì, lui non poteva vedere il volto di Dio, non poteva vedere tutta la gloria di Dio, però ha visto una parte. E praticamente, dopo che ha visto quella piccola parte della gloria di Dio, cosa succedeva alla sua faccia? Splendeva. Per un po' di tempo era così brillante che gli israeliti non potevano neanche guardarlo. Infatti, quindi ha dovuto mettere il velo sopra la faccia. Però questa gloria rimaneva per sempre? No, infatti dopo un po' di tempo non c'era più. È sparito prima o poi. E quindi Paolo sta dicendo che il vecchio patto, il patto della morte, aveva un po' di gloria, aveva questo aspetto di gloria. Quindi Paolo continua in versetto 8, quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito. Seguite la logica di Paolo? Lui dice che se il vecchio patto era così glorioso che la faccia di Mosè splendeva e il nuovo patto è superiore al vecchio, quanto glorioso sarà il nuovo? Mi seguite? Sì, più o meno? Ed è proprio questo che dice nei prossimi versetti. Il versetto 9. Se infatti il ministero della condanna fu circondato di gloria, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Quindi se il vecchio ministero della morte aveva gloria, allora il nuovo, il ministero della vita, avrà molto più gloria. Versetto 10. Per cui sotto questo aspetto anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso se messo a confronto con la più eccellente gloria. Se dovessimo mettere a confronto questi due patti, quale avrebbe la maggior gloria? Sarebbe quello nuovo. Infatti ho sentito un sermone e il pastore ha detto che se il vecchio patto è come la luna, il nuovo patto è come il sole. Non sono paragonabili. Versetto 11. Perché se ciò che doveva essere annullato fu circondato di gloria, sarà molto più glorioso ciò che è duraturo. Allora, quando qui dice ciò che doveva essere annullato, c'è una specie di doppio significato. Ovviamente la gloria sulla faccia di Mosè doveva essere annullata, dopo un po' non c'era più, vero? Però in un altro senso, la legge stessa, il vecchio patto stesso, non durava per sempre, vero? La legge è servito per un determinato periodo di tempo. Ma adesso Gesù è venuto, ha adempiuto la legge e noi non viviamo più sotto la legge, ma in Cristo. Quindi la gloria, come la legge stessa, era di natura temporanea. Ma il nuovo patto, invece, come dice alla fine del versetto 11, è duraturo. Non deve essere rimpiazzato, ce l'abbiamo per sempre. La gloria del nuovo patto è eterno e poi niente deve essere aggiunto all'opera compiuta di Cristo sulla croce. E perciò quello che abbiamo in Cristo è superiore rispetto alla legge. Allora, cosa vuol dire per noi? Abbiamo parlato di patti, tante cose di nuovo. È un po' difficile seguire Paolo, i suoi discorsi sono molto profondi in Secondo Corinzi. Però cosa vuol dire per noi? Non so voi, io non ho mai visto qualcuno con la faccia risplendente. Voi? Sì? No? Io no. Perciò può essere un po' difficile credere che ciò che abbiamo adesso abbia più gloria rispetto a quello che Dio ha dato tramite Mosè, no? Tu dici, beh, almeno all'epoca c'erano miracoli, segni, faccia splendeva, adesso non ho mai visto nessuno con la faccia risplendente. Ok, sì. Però basta, e io stavo riflettendo prima su queste domande, perché ho detto, ok, vabbè, che c'entra allora? Però basta che leggiamo, meditiamo sul Vecchio Testamento e vedremo che nonostante tutte le manifestazioni della gloria di Dio, il popolo viveva sempre o quasi sempre nella ribellione. Addirittura quando Mosè stava ricevendo la legge sul monte e c'era una specie di tempesta, c'era il tromba che suonava, cosa facevano il popolo là nella valle? Adoravano Dio? No, hanno fatto i due vitelli d'oro. Quindi mentre vedevano da lontano la presenza di Dio su quel monte, adoravano dei pagani. Cosa è successo all'intera generazione dell'Esodo? Sono entrati nella terra promessa? No, sono tutti caduti là, cadaveri, nel deserto. Tutti quelli che hanno visto i miracoli dell'Esodo, della legge, del nuovo patto, sono morti nel deserto. Avete mai letto, per esempio, il libro di Giudici? Una storia più brutta dell'altra. E alla fine dice, ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. Per poi non parlare del libro di Samuele, re, i profeti. E questo non è per dire che non c'erano momenti di santità, di passione per il nome di Dio nel Vecchio Testamento, che lo Spirito non si muoveva anche all'epoca. Però per la maggior parte cosa vediamo nel Vecchio Testamento? Vediamo ribellione. Quindi una manifestazione di gloria sì, però ha avuto un vero impatto sulle vite di quelle persone? Su tante no, poco impatto. E questa è una testimonianza della capacità della legge, non che non sia perfetta, ma che non è capace a salvarci, a veramente cambiarci e trasformarci. Se guardiamo il Nuovo Testamento invece, Giovanni apre il suo Vangelo, capitolo 1, versetto 14, lui scrive, e la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Quindi noi in Gesù vediamo la gloria di Dio. Poi vediamo il giorno di Pentecoste, la gloria di Dio è scesa sulla Chiesa e vediamo questa nuova potenza mai vista nel Vecchio Testamento. Non vuol dire che noi siamo perfetti. Dovremmo essere noi i primi di confessare che non siamo perfetti stasera, che siamo peccatori salvati per grazia. Però il Signore non ci ha lasciati solo soltanto con la legge, ci ha dato il suo Spirito che dimora dentro di noi. Siamo in Cristo, lo Spirito vive in noi. E questo è il nuovo patto. Non siamo più sotto la legge, siamo in Cristo. Come Paolo dirà più avanti in Secondo Corinzi capitolo 5, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, amen? Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Andiamo avanti, leggiamo gli ultimi versetti. Poi finiamo, ormai sono le 9:15, quindi facciamo veloce finire questo capitolo. Secondo Corinzi 3:12. Avendo dunque questa speranza, usiamo una grande franchezza nel parlare e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul proprio volto affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere onorato. Ma le loro menti sono diventate ottuse. Infatti, nella lettura dell'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché il velo viene annullato in Cristo. Anzi, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane sul loro cuore. Ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito. Dove lo Spirito del Signore vi è libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, quindi non come Mosè con il velo davanti, a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Quindi Paolo dice, avendo dunque questa speranza, versetto 12, usiamo una grande franchezza nel parlare. Noi siamo adesso partecipi del nuovo patto, quindi possiamo avere una grande franchezza. Non viviamo più nel paura, nella condanna, siamo salvati per grazia e abbiamo lo Spirito Santo. Infatti, versetto 13, non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul proprio volto affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato. Allora, leggendo la storia là in Esodo, vediamo che Mosè ha messo un velo davanti alla sua faccia per quel periodo che aveva la faccia brillante, per dire. E uno potrebbe pensare che era per proteggere gli israeliti, no, dalla gloria di Dio. Però Paolo qui ci spiega il vero motivo per cui ha messo un velo davanti. Ed è che non voleva che loro vedessero che la gloria stava sparendo, stava andando via. Non era una gloria infinita che sempre cresceva, era una gloria finita che eventualmente sarebbe sparito, ed è sparito. Versetto 14, ma le loro menti sono diventate ottuse. Infatti, nella lettura dell'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché il velo viene annullato in Cristo. Qui Paolo usa adesso questo velo come una figura degli ebrei, quando leggono ancora oggi il Vecchio Testamento, gli ebrei che non credono. Nella stessa maniera che Mosè aveva la faccia coperta, anche gli ebrei, quando leggono il Vecchio Testamento e non riconoscono Gesù come il Messia, hanno come un velo davanti agli occhi e non riescono a vedere il loro Messia. Infatti, versetto 15, anzi, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane sul cuore. Sono ostacolati da vedere Gesù come l'adempimento della loro legge. Infatti, Paolo scriverà più avanti, in capitolo 4, versetto 3, ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Quindi qualsiasi persona, giudeo o no, che non riconosce Cristo come il Messia, è accecato. Il Dio di questo mondo, Satana, il nostro amico, ha accecato. A noi tutti una volta, però Dio ci ha aperto gli occhi. Amen. Versetto 16, ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Ma quando riconosciamo Gesù, questo velo viene rimosso. Vediamo la gloria di Dio. Questo è vero per qualsiasi persona, come ho detto, anche tutti di noi. Un giorno il Signore ha tolto quel velo. Qualsiasi giudeo, anche qua sembra che stia parlando anche dell'intero popolo giudaico, ed è quello che vediamo in Romani capitolo 9, 10, 11, parla che Dio non è finito con i giudei, ma che lui un giorno salverà il popolo ebraico. Saranno convertiti al Signore e il velo sarà rimosso. Adesso versetto 17, ora il Signore è lo Spirito, e dov'è lo Spirito del Signore vi è libertà. Allora questo è uno dei miei versetti preferiti in Secondo Corinzi, veramente bello. Nel nuovo patto, in Cristo, siamo liberi, abbiamo una libertà. Liberi da cosa? Nel contesto sta parlando della legge, quindi siamo liberi dalla condanna della legge. Siamo liberi dal potere del peccato. Siamo liberi dal giudizio di Dio. Queste cose non hanno più potere su di noi, siamo liberi in Cristo. Finalmente possiamo vivere la vita come Dio ha designato. Voglio un attimo parlare della libertà. Se non avete sentito il mio accento, sono americano. E per noi americani la libertà è quasi più importante dell'ossigeno, vero? Noi siamo americani, la libertà, dobbiamo... Anche qui in Italia la libertà è molto apprezzata, no? Penso nell'Occidente in generale è fondamentale nella nostra società, la libertà. Però quando ci approcciamo alla Bibbia e parliamo della libertà biblica, a volte rischiamo di tenere forse la mentalità della nostra cultura riguardo alla libertà, piuttosto che la mentalità biblica, la prospettiva biblica. Cosa voglio dire? Sì, che la nostra libertà è forse più americana che biblica, e questo è sbagliato. In America la libertà è praticamente: io voglio fare quello che voglio, quando voglio, quanto voglio, e nessuno mi dice niente. Però questa è la libertà americana. Pura autonomia. Questa è la verità biblica, però? Facciamo bene pensare, meditare, ragionarci sopra. Non mi fraintendete, sono sempre americano, credo nella libertà, ok? Il governo non dovrebbe dirci come fare tutto, dovrebbe proteggere i cittadini, non opprimerli, ok? Quindi, però qual è la vera libertà biblica? Non è faccio quello che voglio, quando voglio, quanto voglio e nessuno mi dice niente. Perché in quel caso saremo liberi di peccare, vero? E questa è la libertà biblica? Noi, la libertà biblica non dice che siamo liberi di peccare, dice che siamo liberi dal peccato, o liberati dal peccato. E se torniamo a quel peccato, siamo poi legati a quel peccato, siamo schiavi di quel peccato. Quindi pensavamo di avere una specie di libertà, però ci siamo messi di nuovo in schiavitù. Uno forse dice, sono libero in Cristo, posso ubriacarmi quanto voglio, intanto sono libero e Dio mi perdona. Però, se ci pensiamo, questa è una delusione, sapete perché? Perché sei uno schiavo dell'alcol, vero? Non sei libero. Tu pensavi di avere libertà, però alla fine ti sei trovato più schiavo quanto prima. Più legato. E la vera libertà avviene soltanto tramite l'opera dello Spirito Santo, che non ci dà la libertà di fare quello che vogliamo, ma ci libera dal peccato, dalle cose che ci legano. E questa è la gloria del nuovo patto, questa è la vera libertà che Dio ci dà. Di nuovo, non è un permesso di andare a fare quello che vogliamo, quando vogliamo, quanto vogliamo. E lo Spirito Santo dentro di noi, che ci libera dal peccato e ci dà la capacità di camminare in santità. Poi, sì, non volevo parlare delle politiche, quindi non è quello. Però spero che noi abbiamo una prospettiva biblica della libertà, che noi non lasciamo che la cultura intorno a noi ci dà la definizione della libertà, ma che guardiamo la Bibbia e che noi viviamo nella vera libertà di Cristo. Poi l'ultimo versetto, poi finiamo. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Adesso possiamo contemplare la gloria di Dio. Mosè ha visto solo una parte, vero? Gli israeliti hanno visto quella gloria sulla sua faccia che spariva man mano, ma noi adesso possiamo contemplare la piena gloria di Dio. E come lo facciamo? Guardando Cristo, guardando Gesù. Come abbiamo già letto in Giovanni 1,14, la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Mettiti nei panni di un giudeo nel primo secolo che sapeva che nessuno poteva vedere la gloria di Dio. Tu leggi questo versetto e dici: caspita, abbiamo contemplato la gloria di Dio come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre. Possiamo vedere la gloria di Dio in Cristo. Ebrei 1,3. Egli che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Gesù, lo splendore della sua gloria. E possiamo adesso, tramite le scritture, contemplare la gloria di Dio. E cosa succede quando contempliamo la gloria di Dio? Dice che siamo trasformati. La parola in greco è metamorfo, da dove viene la parola metamorfosi, vero? Una trasformazione completa. Noi siamo trasformati nella stessa immagine, l'immagine di Dio. Sulla prima pagina della Bibbia dice che noi siamo stati creati all'immagine di Dio, però per motivo del peccato quell'immagine è stato macchiato. Adesso in Cristo, contemplando la sua gloria, essendo trasformati dal suo spirito, man mano ci trasforma, ci porta indietro a quello per cui siamo stati creati, di gloria in gloria, dalla gloria che sparisce nel Vecchio Testamento alla gloria che dura in eterno nel Nuovo Testamento. E tutto questo, come dice alla fine di versetto 18, questo avviene per lo Spirito del Signore. È fondamentale che lo Spirito sia colui che faccia questa opera in noi, che ci trasforma, che ci dà la capacità di vivere una vita santa e che ci fa guardare, contemplare la gloria di Dio in Cristo.